It's going through my head, oh yeah. Every time I get to sleep, oh, if I got to have it.
E 20, martedì 23 ottobre 2007.
Stringendo forte tra le mani
i Senza Sicura, la memoria, la consueta sigla dei Maldestra, la trasmissione antifascista di Radio Onda Rossa. Andrà ad iniziare tra qualche istante una nuova puntata della sua quinta stagione, se non sbaglio.
Con il tuo sorriso, ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio. Non è importante, non fa poi così male. Che bruci i numeri, uccisi col fuoco. Faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non può frecciare con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito. Voglio che tu viva e non sia mai cancellato. La memoria, la vostra, chi sono io?
Buongiorno di nuovo a tutti e a tutte, e cominciamo anche quest'oggi con una nuova puntata di Maldestra, stravolgendo un attimo quella che è la consueta scaletta di approfondimento politico sul neofascismo e neonazismo, cominciando diciamo in maniera un po' diversa, ricordando un uomo, un ragazzo morto sul proprio posto di lavoro qualche giorno fa a Civitavecchia, molti di voi lo sapranno, alla centrale di carbone. Un ragazzo qualche giorno fa è morto mentre lavorava, e questa cosa non ne vogliamo parlare oggi, perché quando si dice che l'antifascismo molte volte è nelle lotte sociali, e l'antifascismo non è solo, purtroppo, perché sarebbe anche molto limitato e più facile interagire, solo chi delle strutture organizzate, ma l'antifascismo sta ovunque, è nelle lotte contro i padroni, è nelle lotte nelle fabbriche, è nelle lotte sui posti di lavoro, nelle scuole. Quindi noi oggi vogliamo iniziare ricordando questo ragazzo che ci ha lasciato, che alcuni di noi lo conoscevano bene, altri meno, ma diciamo questa non è una cosa importante. Vogliamo ricordarlo con un abbraccio in particolar modo al fratello.
Delle armi, mio padre che non scende, non vuole accontentarmi, e magari io potessi accoltellarli, fare un favore al mondo uccidendo sti bastardi.
Ricordiamo che c'è una mobilitazione tuttora in corso, con scioperi, quindi centrale bloccata, e noi vogliamo ribadire questo messaggio, dare forza ai compagni e le compagne che tutti i giorni operano su quel territorio, portando la massima solidarietà e ricordando che quella centrale assassina non deve riaprire senza che sia messa in sicurezza. Se ci vorranno mesi, mesi saranno, non si deve più versare sangue per il lavoro. È una guerra che tutti i giorni noi vediamo, che fa più di 1000 morti all'anno, che fa 1 milione di feriti all'anno. È una guerra che va combattuta, se no la perdiamo tutti e la perdiamo con la vita.
Tutto al prato nel furgone abbandonato, è la solita routine, rinizia l'altra fila, io in fila e via la sfiga, box di gin in mezzo a una strada senza neanche una casa, fumando tutto il giorno, uccidendo ogni giornata.
E dopo questa parentesi doverosa nel ricordo di Michele, appunto l'operaio morto la settimana scorsa sul proprio posto di lavoro, possiamo iniziare con quella che possono poi i temi previsti per quest'oggi, martedì 23 ottobre 2007, con il consueto ritardo, ma appunto doveroso, vogliamo iniziare con una corrispondenza da fuori, con una delle voci più comuni, insomma più note ai nostri ascoltatori. Buongiorno, ci senti?
Buongiorno, ciao.
Pronto, buongiorno, ciao. Senti, con te, come ci eravamo già avuto modo di sentirci, avremmo voluto fare una digressione su quelle che sono state le elezioni recentissime in Svizzera, elezioni che annuncia un successo in qualche modo annunciato per l'estrema destra, che negli ultimi mesi aveva creato un profondo dibattito appunto a Oltralpe rispetto ai propri contenuti, alle proprie campagne, per la propria identità nazionalista, ma che rivendicava una xenofobia in qualche maniera un po' più morbida, ma che poi vediamo essere stata ripresa anche da numerosi gruppi neonazisti o gruppi nostalgici e di estrema destra in tutto il mondo, più o meno in tutto il mondo di lingua tedesca. Penso che tu abbia un po' di riflessioni a proposito, anche per comunque creare un po' un panorama europeo, che insomma non ci dispiace mai riuscire a dare rispetto a quali sono le tendenze politiche, specialmente della politica, appunto quella della politica elettorale, di quelle che sono poi gli specchi che danno di una società e le elezioni in alcuni paesi.
Sì, io partirei dai numeri rispetto a queste elezioni svizzere che si sono svolte lo scorso weekend. I numeri dicono che l'Unione di Centro, un partito che ha diciamo una doppia denominazione, si chiama Partito Popolare nei cantoni di lingua tedesca e si chiama Unione di Centro nel Ticino e nei cantoni francofoni, si è riconfermato diciamo alla guida numericamente della Svizzera, arrivando circa al 30% dei voti, quindi più o meno uno svizzero su tre ha votato intorno a metà, diciamo, della popolazione svizzera. I dati lì sono sempre molto bassi rispetto alla partecipazione. Comunque un elettore su tre ha scelto questo partito, gli altri sono molto distanziati, i socialisti sono sotto il 20%, diciamo il principale partito di centrosinistra. Questo è un po' lo scenario. Che cos'è l'Unione di Centro? L'Unione di Centro è un partito, come dice il nome, insomma, anche nella sua denominazione francofona, appunto di Partito Popolare, che nasce più o meno ispirandosi a, diciamo, l'orizzonte che potremmo definire quello della Democrazia Cristiana Europea, del gruppo dei partiti, dei vari partiti popolari, quindi un partito centrista, conservatore, legato alla religione, legato alla terra. Questo partito nasce tra l'altro dalla fusione di vari partiti, tra cui un partito di contadini, e soprattutto sorge, diciamo, nei cantoni di lingua tedesca nella zona di Zurigo. Poi con la metà degli anni 90 si trasforma, alla sua guida arriva un personaggio che si chiama Christoph Blocher, che è un imprenditore, è il dirigente di una catena di industrie chimiche, che imprime una svolta soprattutto, diciamo, segnata dalla diciamo paura degli stranieri, dal porre il problema insieme a quello delle tasse, della tassazione dei cittadini svizzeri, il problema del fatto che la Svizzera avrebbe delle frontiere troppo labili, è troppo facile entrare, eccetera, e annuncia questo con una serie di campagne shock, la prima intorno alla fine degli anni 90, con un immigrato, diciamo, uno che ha comunque la faccia da immigrato, per capirci, per chi ci ascolta, che spacca la bandiera, strappa la bandiera svizzera e entra nel paese, e con la richiesta di limitare il numero dei richiedenti asilo, gli asilanten cosiddetti, che entrano tutti gli anni in Svizzera. Diciamo, l'ascesa di questo partito comincia da lì, cioè comincia dalla percezione, insomma, che questo elemento paghi sul terreno elettorale, e dal 99 ad oggi, di elezione in elezione, il partito di Christoph Blocher non ha fatto che crescere, diventando appunto la prima forza politica, e in più, cosa che, diciamo, è abbastanza importante per chi così c'ha un'idea un po' di come funziona la Svizzera, allargandosi dai cantoni di lingua tedesca, tradizionalmente più conservatori, più legati al mondo agricolo, diciamo, c'è questa doppia identità, insomma, no? Un retroterra agricolo fortemente conservatore, o meglio tradizionalista, e poi le siti bancarie di Zurigo e di altre città, che sono invece il cuore della finanza internazionale. Comunque questi due elementi, insomma, capitalismo internazionale e tradizionalismo rurale, potremmo dire, da questa parte fortemente ancorata a destra della Svizzera, questo partito si estende, arriva ai cantoni francofoni, che sono tradizionalmente più di sinistra. Ginevra ha avuto per lunghi anni addirittura un'amministrazione comunista, insomma, quello che vuol dire comunista in Svizzera, insomma, e al cantone di lingua italiana, vale a dire al Ticino, diventando appunto la prima forza politica. Christoph Blocher viene eletto ministro della giustizia. Il sistema politico svizzero prevede che i maggiori partiti indichino delle personalità che a rotazione occupano i maggiori incarichi del paese, il che significa, per esempio, nel caso appunto di questa ultima vittoria dell'UDC, Blocher potrebbe tra due anni, nel 2009, diventare il presidente federale. È una presidenza a turno, vale a dire il presidente, diciamo, della Repubblica, per capirci, viene indicato dai vincitori delle elezioni, e però poi, diciamo, dopo due o tre anni gli viene il posto passa a un altro partito, a un altro leader. In questo caso, essendo Blocher il capo del partito vincitore, potrebbe diventare lui l'uomo, diciamo, che rappresenterà la Svizzera sul piano internazionale tra due anni. Ed è un uomo, appunto, che sul terreno della xenofobia, della denuncia, insomma, del pericolo rappresentato dagli stranieri, calcolando quanti centinaia di migliaia di cittadini immigrati, insomma, compresi gli italiani, insomma, di qualche generazione fa, vivono in Svizzera e hanno fatto la ricchezza della Svizzera, denunciare il problema dell'immigrazione in quel paese è effettivamente indicare a una parte della popolazione come nemico il proprio vicino di casa, il proprio, come dire, collega di lavoro e quant'altro. Questa è un po' la chiave, insomma, della vittoria e del clima che c'è adesso in Svizzera.
Sì, e poi, appunto, in chiusura io penso che sia fondamentale ricordare, cioè, il fatto che a essere indicati, tacciati in qualche maniera di essere elemento di sfruttamento delle risorse dei ricchissimi svizzeri, siano poi gli asilanten, cioè,
certo,
i richiedenti asilo, quindi effettivamente quello che tu dicevi, meno tasse, meno diciamo una lotta ferrea all'immigrazione, apertura alle frontiere, poi niente di nuovo su quelli che sono i contenuti di quella della destra, che ormai ha imparato anche un po' un linguaggio capace di essere radicale ma allo stesso tempo digeribile allo stesso tempo, una destra più digeribile che riesce a darsi prospettive di governo, nonostante la stessa presidente, mi pare, della Confederazione Elvetica in carica avesse espresso le sue perplessità verso la rappresentazione del modo di pensare la politica in Svizzera con le elezioni appunto di questa Unione di Centro. Quindi non so se hai altro da aggiungere, ma ovviamente un altro tassello che aggiungiamo a quella mappa d'Europa che tra specie nei piccoli localismi, nelle piccole comunità riscontra un seguito preoccupante e ovviamente insomma ci sarebbe a risentirci appresso per vedere quali saranno un po' anche i provvedimenti che verranno presi in quel della Svizzera rispetto specialmente appunto alle alla libertà di circolazione all'interno delle proprie frontiere.
Sì, aggiungerei solo una cosa telegrafica, so che siete di corsa, vale a dire che in questo clima, tu dicevi appunto, anche la presidente federale aveva contestato, diciamo, la linea politica di Blocher, perfino l'ONU era intervenuto per condannare il tono di un manifesto in cui si vedeva nel famoso manifesto delle pecore nere, tutta una serie di pecore bianche che risolano al pascolo su un prato che ha i colori della bandiera svizzera e che cacciano via una pecora nera con lo slogan riprendiamoci la sicurezza, quindi indicando insomma gli stranieri come un pericolo. Volevo solo aggiungere questo, che appunto rispetto a questo clima che appunto ha mosso anche a livello internazionale molte voci contro Blocher, c'è stata una decina di giorni fa una grande manifestazione a Zurigo che si è conclusa anche con incidenti eccetera, in cui diciamo quello che è il movimento un po' svizzero di tutti i cantoni si era riunito dicendo appunto che non era accettabile che Blocher e il suo partito sarebbero diventati potessero diventare la prima forza politica, e soprattutto non era accettabile che Blocher potesse in futuro, quello che dicevo prima, guidare anche la rappresentanza istituzionale della Svizzera a livello internazionale con la carica di presidente federale. Si è parlato molto degli incidenti, si è parlato poco del fatto che appunto più o meno solo i movimenti sono rimasti a dire alto e forte, insomma, che questa cosa in un paese che è molto contraddittorio ma anche delle tradizioni di diritti civili abbastanza forti non era accettabile. Ecco, questo era proprio un telegramma per dire che c'è anche una debolezza forte dal punto di vista della classe politica nella denuncia poi di questo tipo di emergenze xenofobe, che purtroppo non sono più emergenze, diventano diciamo quasi l'asse centrale del dibattito politico in molti paesi. Vi lascio.
Grazie, noi ci riaggiorniamo sicuramente nelle prossime settimane. Un abbraccio.
Ciao.
Quando sei fatto non te li vedi i problemi, è inutile parlare, cerca che puoi spiegare, paroloni, poi un pochetto le mamme a giro porta poche lezioni, un cellerino con te non porta giustizia, porta bastoni, beh, solo per lavoro vanno i buoni, alla cieca mi chiudo le cori, curiamo se le politiche e televisioni, niente di imboccata, tre storie, tre vite, lavoro palazzi e strade, cane, botte, imbregate, giornate, prima di studio e poi le notte sfogate, in Roma capo di mondo, dove sono tanti, quelli a cui erode. Questo è per chi sta dando viene, prima di parlare, conto ne tieni, la meta busta, lo sai di star parchiere quando ti sapisci, la conosci per bene. Questo è per chi sta dando viene, prima di parlare, conto ne tieni, la meta busta, lo sai di star parchiere quando ti sapisci, lo lucia, lucia.
E mentre sfuma gente deborgata per chissà dando viene, iniziamo con un altro punto, diciamo, al cosiddetto ordine del giorno di questa trasmissione di oggi, che è un po' il cuore poi di quello che vorremmo andare a discutere, dato che si tratta di un appuntamento di discussione, di approfondimento antifascista previsto per il weekend 27 e 28 ottobre 2007, insomma prossimo 21. Una concomitanza, quella con la marcia su Roma, con l'anniversario della marcia su Roma, non casuale. Come l'anno scorso, gli antifascisti nazionali, non solo di Roma ma anche di altre città, hanno intenzione di vedersi e poter discutere, oltre che partecipare anche a iniziative di mobilitazione per quel giorno, però avere anche l'opportunità di poter approfondire i temi già discussi a maggio in quella battaglia antifascista partecipatissimo che abbiamo animato appunto a maggio all'ex Snia Viscosa, al centro sociale ex Snia Viscosa, dove appunto alla fine centinaia di compagni e compagne da tutta Italia hanno avuto modo di approfondire temi masticati in ormai oltre un anno e mezzo di ritorno della visibilità di gruppi neofascisti nelle nostre città, con tutto quel peso in termini di aggressività squadrista e di agitazione di tematiche xenofobe e appunto caratteristiche neofasciste, per poter produrre comunque una rete, un discorso comune che in questo, diciamo, ad oggi è concretizzato in una partecipazione ormai quasi quotidiana, specialmente sulle pagine web del sito www.ecn.org/antifa, un po' lo specchio di quelle che sono le discussioni, le iniziative antifasciste in giro per la penisola. Quest'anno ormai a distanza di assai meno di un anno, la volontà è quella di rivederci per produrre appunto una due giorni che approfondisca alcune tematiche in maniera più sicuramente più concreta, insomma in termini anche più specifici, più tecnici di quelle che sono le tematiche che sotto insomma il contenuto dell'antifascismo, sotto la bandiera dell'antifascismo, comunque rappresentano poi la concretezza dei nostri percorsi. Quest'anno il centro delle discussioni saranno, oltre a riprendere alcune già iniziate appunto in quel di maggio, cioè un discorso sulla memoria, su quella memoria da un lato sotto attacco continuo, a destra come a sinistra, su quella memoria della resistenza e delle lotte sociali che viene costantemente messa in discussione, specie quando si tratta di dare una sponda a quelle revisioni più ecumeniche, delle revisioni che per poter bilanciare un po' anche il carico della di valori che portano, tende a cercare di in qualche modo di favorire delle letture sicuramente più contraddittorie di quelle che sono state la resistenza eccetera. Abbiamo visto l'altra settimana due settimane fa l'operazione di Giampaolo Panza col suo ultimo libro eccetera. Alla stessa maniera pensavamo di dare spazio a una discussione concreta su questo tema ormai carissimo a tanti aspetti della politica nazionale, da quella appunto parlamentare a quella dei che per strada viene applicata anche insomma con metodi, come diciamo, squadristi dal neofascismo, cioè la questione della sicurezza, la questione che sta agitando tutto il paese dalle metropoli alla provincia. Una questione che sta mistificandolo un po' quello che è il senso poi di vivibilità delle nostre città, sta mettendo al centro un po' la paranoia che potremmo dire della rapina in villa, quella paranoia dell'immigrato specie rom come primo elemento di invivibilità delle nostre città. Abbiamo visto provvedimenti contro i lavavetri, provvedimenti che spostano campi rom all'esterno delle cinture urbane, abbiamo visto poi le popolazioni di alcuni di questi centri, piccoli centri, ovviamente dove l'impatto è sicuramente più grosso, di una contraddizione grossa come quella dei campi rom, agitarsi nella maniera più becera, pogrom che sono stati che si sono visti finora sia a Ponte Mammolo a Roma come appunto Pavia e altri centri grandi e piccoli di questo paese. Per questo e tutto il resto, in questo momento abbiamo in linea un compagno del nord, di Milano, uno dei compagni che parteciperanno a questa due giorni,
col quale vorremmo appunto iniziare a dialogare sulla partecipazione e sui contenuti centrali di questo secondo laboratorio antifascista. Ci senti? Sei in linea?
Sì, ciao a tutti.
Buongiorno, ciao. Senti, stavamo introducendo penso mai già sentito, stavamo introducendo il discorso sulla due giorni sul convegno. Abbiamo accennato a quello che sarà il tavolo della memoria, il proseguimento, un po' un 2.0 del tavolo sulla memoria dell'anno scorso, a cui avevano partecipato innumerevoli realtà, sia realtà politiche, sia reti che lavorano sulla memoria nelle scuole. E alla stessa maniera abbiamo iniziato a delineare discorsi intorno a quello che pensavamo sarebbe stato il tavolo sulla sicurezza, sulla tematica della sicurezza nelle nostre città, che ha visto sotto questa bandiera, insieme alle meno tasse, sfilare qualche centinaio di migliaio di alleati nazionali proprio qui a Roma. Ora non so se da che punto volevi partire, in realtà penso ti lasciamo ruota libera proprio sulle vostri ragionamenti in preparazione di questo convegno, appunto se c'è qualche tematica in particolare che avreste voluto raccontarci, cercando anche appunto di promuovere questo tipo di laboratorio che immaginiamo aperto non solo ai compagni ma tutti e quelli che come al primo sono intervenuti per sono venuti a seguire discussioni proprio anche per creare un po' un ragionamento condiviso sul problema di una recrudescenza neofascista in questo paese, su quelle che possono essere strategie di resistenza e di anticorpo sociale al appunto a questo tipo di tematiche.
Sì. Prima di tutto un ringraziamento sicuramente alle realtà romane che hanno costruito questo secondo laboratorio, nel senso lo sforzo comunque di dare una continuità a quel momento di discussione, di dibattito, di analisi e di costruzione che è il laboratorio antifascista. È importante perché permette di far circolare, di far confrontare diverse realtà. Infatti inizialmente si voleva fare un'altra città, purtroppo i limiti oggettivi e soggettivi ha fatto ricadere la scelta su Roma, comunque un elogio sicuramente alla RAM e a tutte le altre realtà che hanno partecipato alla costruzione di questo laboratorio. Diciamo che rispetto al primo laboratorio, che è stato un laboratorio anche diciamo per conoscerci direttamente, per confrontarci, un primo momento di confronto, questo laboratorio nel nostro desiderio, credo anche quello degli organizzatori soprattutto, è quello di dare una profondità maggiore al dibattito e soprattutto riuscire anche a cogliere maggiormente il frutto del lavoro, in senso di una costruzione anche di un collegamento anche più duraturo, anche più approfondito, più specifico sul lavoro antifascista nel nostro paese. Credo che questo sia importante. I due tavoli che sono stati presentati poc'anzi, secondo noi, ricoprono un'importanza centrale. Il tavolo della memoria, non visto soltanto come la memoria della resistenza, ma intendendo anche la memoria anche di tutta la storia recente del nostro paese, quindi anche degli anni 70, e credo che in questo senso uno sforzo si sia già stato fatto quando il 14 luglio si è costruito quell'iniziativa coordinata a livello nazionale che ha il nome Sappiamo chi è stato, che era anche la volontà di riportare anche al centro la questione anche della cancellazione della memoria, della rimozione della memoria, di quello che sono stati gli anni 70, di quello che continua a fare in nome della giustizia questo Stato. Questo è molto importante. E rispetto invece al tema delle politiche securitarie, quindi anche cercare di capire, di scardinare quel meccanismo delle politiche securitarie, è molto importante attuare. È un cavallo di battaglia della destra che viene praticato sia a livello legislativo ma anche a livello di strada, diciamo, come è stato ricordato, ma soprattutto è un cavallo, è un tema politico che, in cui la sinistra di governo e non solo, rincorre la destra. Questo è dato sicuramente preoccupante. Non ci sono solo sono problemi gli attacchi ai campi rom, come si è ricordato, per dire anche qua nella provincia di Milano a Opera c'è stato l'incendio di un campo rom per il quale sono state indagate 9 persone, tra cui 2 esponenti, uno di Alleanza Nazionale e uno della Lega Nord.
Sì, tra l'altro mi pare che di recente proprio c'è stato anche una sentenza in proposito, se non vado errato.
Un rinvio a giudizio. Perché comunque il rinvio a giudizio, perché l'esponente della Lega Nord praticamente lì, per fare un minimo di storia ma sicuramente significativo, dai banchi del Consiglio Comunale di Opera aveva incitato le persone a uscire, andare a protestare come contro il campo rom, e da questa manifestazione che è nata sostanzialmente all'interno del Consiglio Comunale di Opera si è costruito un corteo, il corteo è arrivato davanti al campo rom e sono state incendiate le tende, e l'esponente della Lega Nord è stato accusato di istigazione all'odio, incitamento comunque a un reato. Diciamo che comunque ci sono anche queste, le politiche solitarie comunque è un
diciamo, sono meccanismi articolati e sicuramente l'aspetto, diciamo, quello più evidente, più, diciamo, anche reazionario dell'incendio, dell'attacco, è sicuramente soltanto la punta di un iceberg. Nel sotto, nelle profondità, invece si agitano invece politiche securitarie, leggi, decreti, comportamenti che sono l'aspetto più pericoloso. La microcriminalità viene identificata come il vero pericolo, quando invece in realtà quello che viene messo in discussione, sul quale invece bisogna aprire fronti di battaglia, sono la qualità della vita e del lavoro, che invece vivono in situazioni drammatiche.
Sì, tra l'altro penso che sotto il grande cappello della sicurezza ormai possiamo tranquillamente inserire tutte le piccoli e grandi mostri sociali che vengono agitati spesso dalle pagine dei quotidiani, quello che è stato i provvedimenti anche, diciamo, all'interno degli stadi, sul mondo dello sport, quell'allarme che genera poi effettivamente ad esempio la chiusura dell'Olimpico alle tifoserie, insomma, di Napoli per la partita per l'ultima giornata di campionato, eccetera, poi rappresentano, e questo poi lo metto anche a modo di valutazione, anche volendo la trasmissione, perché questa questione l'abbiamo affrontata, come questo, come poi effettivamente un'opinione diffusa che si va diffondendo sulla pericolosità sociale, che rappresentano sia forme di emarginazione, sia forme di espressione tipicamente metropolitane, come abbiamo visto i provvedimenti sui graffiti, sui writers, eccetera, rappresentano in qualche maniera un'erosione dei margini di libertà, di espressione e movimento dentro le città. In questo poi penso possiamo tranquillamente andare a cascata sulle effettivamente il peso che ha sia nei nostri contenuti, nella nostra capacità e possibilità di esprimerci, anche sul peso che assumono poi le decisioni giudiziarie di questura e di polizia sui margini di espressione e di espressibilità dentro le città e nel paese in generale. Quindi effettivamente penso anche questa dovrebbe essere una delle linee di ragionamento di quel tavolo.
Guarda, noi siamo completamente d'accordo con la lettura che si dà, che ormai credo che sia dato, che anche il movimento ultra ha sempre dichiarato, che tutti quei meccanismi, quelle restrizioni che si attuano all'interno degli stadi poi diventano anche una legge generale. Nel senso, abbiamo visto negli anni che comportamenti da parte delle forze dell'ordine all'interno degli stadi poi si sono riversati anche nelle strade. Le limitazioni che sono stati dati agli ultra, ai tifosi, per esempio sulla mobilità, sull'utilizzo dei treni, poi si è trasformato anche per dei divieti, per delle restrizioni, anche per la libertà di movimento, per i compagni, per le realtà. Cioè, quindi c'è questo meccanismo, prima negli stadi e poi nelle strade. Credo che questo, al di là della retorica, sia un dato ormai assodato, tanto che per assurdo, per esempio, nella stessa situazione di Milano, l'ordine pubblico gestito dalla polizia all'interno degli stadi è lo stesso che viene utilizzato all'interno delle piazze e delle strade. I funzionari sono i medesimi, c'è un travaso continuo anche proprio degli stessi uomini che da una parte all'altra, quindi c'è questo meccanismo di identità. Nel senso che ormai c'è il meccanismo di controllo sociale, di repressione, di ordine pubblico, è lo stesso. Negli stadi si sperimenta, è un laboratorio che poi viene riversato nella città. E questo è molto importante, anche tutto quell'utilizzo di quei decreti amministrativi, quindi al di fuori proprio anche del meccanismo del diritto, della legge, del tribunale, che viene applicato negli stadi, poi man mano viene riportato anche all'interno delle manifestazioni, all'interno delle realtà di movimento. Questo è un dato preoccupante. Noi pensiamo, per farla breve, poi per dare anche un contenuto anche al laboratorio, che si stia sviluppando nel nostro paese una deriva autoritaria, in cui le politiche securitarie sicuramente rappresentano uno dei tasselli principali. È una politica di restrizione delle libertà individuali e collettive. Le sentenze dei tribunali, proprio come esempio anche la questione dell'11 marzo con il reato di devastazione e saccheggio che è stato contestato e che è stato dato ai compagni arrestati da quella mobilitazione lì, ne è un esempio. Si va a punire, al di là delle responsabilità individuali, soltanto la partecipazione delle manifestazioni. E questo è un precedente molto pericoloso, però è significativo anche di una situazione che si sta portando verso un restringimento totale della società.
Sì, infatti effettivamente poi quelle che insomma la ricaduta immediata poi è la completa agibilità alle discrezionalità delle iniziative soprattutto repressive. Quando parliamo di leggiamo i provvedimenti sui lavavetri o contro i Rom, poi penso chiunque può tradurlo tranquillamente in quella infittimento del controllo, chi abita magari vicino a queste situazioni, e questo insomma anche il sottoscritto a situazioni di specialmente insomma lungo il Tevere eccetera, vediamo continuamente rastrellamenti eccetera. Alla stessa maniera quello che tu dicevi rispetto alla traduzione di un allarme sociale in provvedimenti che restringono la libertà poi di esprimere un'opinione, in particolare sulla agibilità che viene data sia alle manifestazioni ma come anche al vivere quotidiano degli spazi sociali. Tutti i sindaci sceriffi e i prefetti sceriffi che abbiamo visto finora parlare di sicurezza sono gli stessi che effettivamente applicano e praticano una lotta senza quartiere alle espressioni antagoniste e autogestite, auto-organizzate delle città, Cofferati e Bologna, così come Tosi, così come lo stesso Veltroni, anche se in maniere differenti. Poi effettivamente sono quei sindaci che dietro appunto la promozione, Veltroni forse più che altro perché spalleggiato fino a poco fa da un prefetto insomma di più unico che raro in Italia, il signor Serra, danno poi insomma lasciano il massimo della legittimità a quelle che sono scelte assolutamente non politiche ma tutte diciamo determinate dagli ambienti di questura.
Sì, poi voglio dire soltanto una cosa, che comunque è giusto rimarcare questa svolta diciamo autoritaria, queste politiche securitarie, però l'importanza è qui sta secondo me la sfida anche del movimento, è quello di capire che queste sono dinamiche che possono essere contrastate, che devono essere contrastate, come nel caso di Bologna. Comunque la politica appunto dello sceriffo Cofferati ha trovato sicuramente uno fiero oppositore in quei compagni, in quelle compagne che sono sfidate all'inizio del mese a Bologna, che si sono reprobati di un posto. Quindi quello che è importante è avere la capacità di analizzare, secondo noi, le trasformazioni in atto, ma soprattutto riuscire a costruire le strategie per resistere, per trasformare, per cambiare, per invertire la marcia. Credo che questo sia necessario, e in questo senso il nostro partecipare al laboratorio, nella speranza che si possa costruire, ragionare, soprattutto per contrattaccare.
Va bene, io penso che possiamo con te chiudere qua, anche perché abbiamo un'altra corrispondenza da provare a insomma riuscire a sentire, prima qualche problema tecnico, e ci vedremo quindi sicuramente in questo weekend di 27 e 28 ottobre qua a Roma.
Ok.
Ciao, a presto.
Ciao.
E questo pezzo, Last Resort, Violence in Our Minds, è uno dei altri tasselli, in qualche maniera rappresenta un altro tassello di questa due giorni, che cominciamo una due giorni che tra il 27 e il 28 ottobre vuole vedrà compagni e antifascisti di tutta Italia e di Roma trovarsi qui a Roma, appunto tra la mattinata del sabato e il pomeriggio della domenica, in quel del CSOA Forte Prenestino. Questo tassello in realtà è un'iniziativa, è un pezzetto di un'iniziativa culturale che musicale che stiamo promuovendo come Rete Antifascista Metropolitana, sottoscrizione Rete Antifascista Metropolitana, allo Acrobax la sera del 27, un concerto della Stresort, un concerto di cui poi più tardi approfondiremo un pochino la motivazione, la volontà appunto di far suonare un gruppo, di fare questo concerto a sottoscrizione della RAM.
Ma abbiamo in collegamento l'altra voce, un'altra voce, questa volta romana, una voce che penso abbia seguito finora la trasmissione. Se non l'ha fatto, possiamo fare un piccolo.
Sì.
Ah, ok.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno a te. Senti, allora, rispetto a quelle sono state un po' le discussioni finora portate avanti sulla due giorni, quale contributo vuoi dare? Quali sono un po' le tue impressioni su questa due giorni? Quali sono le motivazioni per cui venire a partecipare e seguire questa, questo incontro?
Io prima di tutto volevo fare una dire una cosa su, su quello che abbiamo inteso noi fino adesso come, come antifascismo, ovvero diciamo che il nostro è un antifascismo obtorto collo, come si direbbe, insomma, un po' per forza, nel senso che sicuramente tutti noi e tutte noi vorremmo occuparci di ben altro che di questi che di questi proprio rifiuti, e questo è un po' un problema in realtà, perché ci ha portato a dover affrontare degli argomenti, delle tematiche e di raccogliere informazioni su personaggi, strutture che veramente vorremmo non esistessero per niente, vorremmo non fossero ancora diciamo nelle strade, che cercassero una rivalsa anche culturale, purtroppo, come abbiamo visto in questi giorni. Quindi nessuno di noi è così, è felice e, diciamo, si presta a questo lavoro con leggerezza e con la stessa impegno, magari con la stessa volontà che potremmo mettere in altri progetti che magari ci riguarderebbero più da vicino, che ci darebbero delle nuove prospettive. Dico questo proprio per cercare anche di inquadrare il tipo di lavoro che stiamo facendo, che è con la RAM, che è forse più abbina il contrasto un po' alla progettazione, al passaggio in avanti. Niente, insomma, questo qui per dire che noi non siamo contenti lì a fare gli antifascisti, a occuparci, a stare in fissa su quello che fanno questi personaggi o quant'altro, ma siamo stati un po' tutti quanti e tutte quante costrette ad affrontare questo problema, la morte di Renato, gli assalti, la deriva fascistizzata proprio della cultura impone, penso, alle persone con un po' di intelligenza, un po' di presenza, di affrontare questa cosa e di trovare quegli antidoti all'interno dei nostri gruppi, delle individualità che sono intorno a noi per cercare di reagire in modo intelligente, in modo ragionato, non semplicemente apposta con la contrapposizione sterile, ma cercando di ragionare proprio alla radice. Questo ci porta come RAM a lanciare questo laboratorio antifascista, che è il secondo che facciamo, l'avete già introdotto evidentemente, però mi premeva dire questo proprio per non dare l'immagine di quelli che stanno lì tutto il giorno in fissa con questi fascisti di merda, mentre ci sarebbero ben altre cose molto più interessanti da fare. Diciamo, se lo facciamo è proprio perché siamo costretti. Ma essendo costretti dobbiamo cercare anche di farlo in modo intelligente, cercare di costruire dei percorsi che veramente invertano la tendenza. Ho sentito prima l'altro ragazzo di Milano e insomma mi ritrovo molto nel suo intervento e anche insomma nelle cose che sono state dette prima, quindi non mi riabbandono in quella deriva, e invece forse sarebbe il caso di parlare un po' di quello che faremo sabato e domenica e come abbiamo pensato di impostare insieme ad altri attivisti e attiviste di tutta Italia questa due giorni, insomma.
Sì, peraltro non so se vuoi dire due parole sulla scelta della data, che effettivamente potrebbe sembrare non è casuale, insomma.
L'hai già detto te, l'ho sentito prima.
Sì, no, è vero, effettivamente. Dopodiché non so se vuoi dare anche una tua lettura.
Sì, no, vabbè, penso che quello che hai detto mi sembrava chiaro. E no, la cosa più molto interessante, sempre fra virgolette, perché tutto a volte diventa veramente grottesco, è questa la magnifica idea del nostro amatissimo Benedetto XVI, il Papa, che non è riuscito a scegliere la data più veramente indicata per beatificare circa 500 franchisti, insomma, della morti durante la guerra in Spagna, e questa cosa ci è sembrata veramente un da una parte offensiva, dall'altra parte veramente un sistema molto molto efficace di comunicazione da parte del Vaticano, insomma, il gota religioso, per dire, noi ci schieriamo, cioè uno schieramento molto molto deciso. Infatti anche di questa concomitanza sarà anche in qualche modo affrontata durante una delle discussioni sulla memoria, dove parteciperanno anche compagni e compagni di Facciamo Breccia. E questo no, era proprio per dire che queste concomitanze e queste varie interpretazioni di questa data, no, cominciano ad accumularsi, e sembrava, insomma, un dettaglio interessante in tutto questo scenario. Il 28 ci sarà anche la manifestazione dei migranti nazionale, e quindi anche, diciamo, come RAM abbiamo aderito e parteciperemo nel pomeriggio, infatti, di domenica 28 anche a questa manifestazione. Non so se avete già fatto un pochino l'elenco dei tavoli di discussione della...
Abbiamo accennato finora, abbiamo parlato un pochino con Milano del tavolo sulla sicurezza e accennato appunto in due passaggi, questo anche questo ultimo che hai fatto, a quello sulla memoria. Effettivamente però sarà ben più ricco, insomma, il laboratorio.
Certo, no, questo qui era uno degli aspetti. Chiaramente parteciperanno, diciamo, alcune strutture che lavorano proprio sulla questione della memoria a Roma e non solo. E poi, insomma, diverse persone, attiviste, attivisti che cercheranno un po' di ripercorrere i fili della memoria e tirare fuori degli elementi di interesse. Tutto questo, diciamo, volevo dire quella che è la chiave principale di questo laboratorio, che è tutti i vari tavoli, tutti gli argomenti che affronteremo saranno suddivisi in due parti, uno apposta più di analisi e un altro propositivo di campagne, azioni e quant'altro possa essere, possa di reazione, contrasto e di proposizione, quindi non solo poi di contrasto ma anche proprio di lancio e di rigenerazione di un nuovo immaginario che continuiamo a chiamare antifascista, che vorremmo riuscire a chiamare anche in un'altra maniera, proprio che non faccia un riferimento diretto al fascismo, ma proprio che sia di una nuova consapevolezza antiautoritaria complessiva. E quindi questo già incide nel modo in cui affronteremo le discussioni, quindi una prima parte dove cercheremo di tirar fuori quali sono gli elementi che abbiamo a disposizione, e un'altra proprio di costruzione di campagne, di elementi di comunicazione, di attività, di eventi, di iniziative che cerchino di contrastare, di riscrivere in qualche modo un nostro modo di essere antifascisti, un modo che non si è antifascisti, punto. L'antifascismo dovrebbe essere un'attitudine, un modo di concepire, no, le cose che attraversa le varie attitudini, i vari modi di vita addirittura.
Sì, assolutamente.
Quindi, proprio per non chiuderci in una gabbia dell'antifascista, ecco, questo qui è proprio quello che vorremmo cercare di evitare, no? di non trovarci a rappresentare una sorta di antidoto, no? che vive solo in riflesso,
capisci?
Questa cosa penso che sia uno degli elementi forti che vorremmo cercare di mettere in piedi, e proprio per questo abbiamo cercato di organizzare un evento, un'iniziativa che non fosse di reazione, che non fosse come la storia, non so, i fascisti vanno ad Albano e noi
non è solo un contro, ma può essere assunto dicendo appunto che non è solo un contro ma una volontà di essere propositivi, proprio a partire da quanto già discusso a maggio, esatto. E di quanto poi in realtà discusso a maggio è limitante, discusso in un anno e mezzo di antifascismo praticato con mobilitazioni o con campagne che finora in questa città però bene o male ci hanno dato vita, anche appunto a un 25 aprile che è riuscito anche a sganciarsi dal grande cappellone dell'amministrazione comunale, dai monumentalismi appunto che il sindaco Veltroni gradisce, ma a sganciarsi anche e riuscire anche in qualche maniera l'anno scorso a impedire con la propria presenza in Piazza Vittorio di le commemorazioni quantomeno quelle più visibili, più pubbliche, perché appunto purtroppo il lupo perde il pelo ma non il vizio, e purtroppo poi nel chiuso di trattorie e quant'altro, purtroppo i Brindisi, ma bene che rimangano lì, insomma, nelle fogne, i Brindisi e le commemorazioni alla marcia su Roma. Non vogliamo più vedere fascisti camminare per le nostre strade in quel giorno, soprattutto, e soprattutto perché vogliamo che, appunto, e questi poi penso sia anche un po' uno dei motivi di fondo, darsi gli strumenti della memoria, ma anche gli strumenti dell'opposizione alle politiche in generale, poi, contro qualunque tipo di libertà di espressione, rappresenta il primo antidoto perché qualunque forma di autoritarismo non diventi più una opzione possibile della politica e della risoluzione di politiche nella nostra società.
Che invece, mi sembra assolutamente, come veniva già detto negli interventi precedenti, una deriva evidente, insomma, possa anche sembrare molto interessante quello che ha detto sulla Svizzera all'inizio, che è qualcosa che colpisce
emblematico
molto, no? Veramente. Veramente parecchio, ma poi voglio aggiungere anche, insomma, quello che è stato fatto quest'estate dopo l'assalto a Villa Ada, che secondo me è stato un altro passaggio interessante, cioè, sempre tra virgolette, permetteteci questi termini, insomma, nel momento in cui anche delle parti della società civile, la cosiddetta società civile, hanno dovuto riconoscere delle presenze, no, che fino ad allora in qualche modo ignoravano, minimizzavano, eccetera, e c'è stato un passaggio secondo me anche in qualche modo importante, dove tutta una serie di associazioni, cioè, hanno cominciato a parlare chiaramente del problema dell'equidistanza, che era qualcosa che prima sembrava un dato di fatto proprio del veltronismo, che pervadeva ogni genere di espressione più o meno istituzionale o più o meno di quelle aree, no, dei democratici. Da quel momento in poi anche questo aspetto è un pochino cambiato, e una piccola breccia, scusate il termine, si è aperta secondo me in quelle compagine. Forse anche su quello noi dovremmo continuare a lavorare, proprio per creare, proprio perché, come si sa, non è che c'è un tipo di antifascismo, no, che è quello monolitico o quant'altro. Noi dovremmo avere la capacità di contaminare tutte quelle più ambiti possibili con questa consapevolezza della presenza di, no, questi rigurgiti, e di avere una capacità quindi di reazione, di conoscenza prima e poi di reazione, che possa mitigarne l'effetto e possibilmente cancellarli dalla storia,
ribaltarlo completamente, direi,
come obiettivo.
Va bene. Senti, guarda, siamo proprio in uno penso stiamo battendo ogni record di ritardo sulla chiusura. Volevamo anche, diciamo, chiudere un attimo rispetto al concerto, quindi se ci vogliamo comunque da ripetere appuntamenti per il 27 e il 28.
27 e 28 al Forte Prenestino, a Centocelle, cominciamo apposta dalle 10 di mattina di sabato, ci sarà una prima parte di una brevissima plenaria, e poi partiranno da subito i tavoli, come dicevo, divisi in due parti, una di analisi e una propositiva. Parleremo, c'è un tavolo sulla deriva securitaria, uno sulla memoria, una parte sull'inchiesta, quindi su qualcosa succede dalle parti nere, e una parte posta sulle campagne, la comunicazione propositiva, proprio intesa come reazione, non come contrasto, di costruzione di immaginari e di scenari nuovi, che sono la quarta e la quinta. Quindi diciamo, questi qui sono i cinque punti che attraverseremo. Poi la domenica ci sarà una sorta di nuovo di plenaria, lavoreremo anche dei gruppi di fra creativi, diciamo comunicatrici e comunicatori varie, ci uniremo per cercare di dare vita e di consolidare i progetti di alcune campagne ben precise contro, diciamo, le cose più fastidiose che circolano in questo periodo. Ecco qua.
Va bene, allora penso a presto, al più tardi, appunto,
è prestissimo.
Esatto, al più tardi, appunto, a questo fine settimana, appuntamento a tutti e a tutte, okay. E con te ci salutiamo.
Grazie, un saluto a tutti e a tutti, ciao.
Ciao. E questa che va un po' come chiusura anche sull'ultimo, insomma, ultimo punticino da trattare è il concerto, appunto, Last Resort all'Acrobax sabato 27 ottobre in serata.
una storica e leggendaria band del punk inglese a cavallo tra gli anni 70 e gli 80. Il suono di chi viveva sulla propria testa, sulla propria pelle, e le grandi trasformazioni del thatcherismo, quel senso di insoddisfazione che politiche economiche disastrose hanno portato a centinaia di migliaia, a milioni di inglesi, e che hanno trovato attraverso questa musica anche il loro modo di esprimersi, opporsi alla signora, alla Lady di Ferro, alle sue dismissioni economiche, alle sue politiche disastrose in campo sociale, ma tanto contro la brutalità di polizia e con tutto quell'autoritarismo che appunto sarà un po' uno dei temi fondamentali da seguire durante questo secondo laboratorio antifascista.
E noi questa trasmissione la vorremmo appunto chiudere anche andando a dire due parole su quella che è la cultura e la sottocultura che ruota attorno a questo concerto, appunto a questo gruppo, come è stato detto. E lo facciamo affidandoci alle parole di una persona che ci piace ricordare, che se n'è andata ormai un anno e mezzo fa, una persona che probabilmente non ha bisogno di presentazioni per gli ascoltatori di questa radio. Parliamo di Valerio Marchi. Sociologo, ultra studioso e partecipe delle culture di strada. Andiamo appunto a trarre un brano, andiamo a leggere un brano anche abbastanza esplicativo, da uno dei suoi libri anche più conosciuti, Nazi Rock, Pop Music e Destra Radicale. Inestricabilmente intrecciata prima con la rivoluzione modernista e poi con quella punk, da cui trae e rielabora una lunga serie di valenze in grado di appassire e tornare in fiore nel giro di appena un quinquennio, la cultura skinhead presenta come principale peculiarità un'inesoribile carica di antagonismo, non soltanto nei confronti dell'autorità costituita, dell'elite del potere, ma dell'intero sistema dei valori e delle regole elaborato dalla classe dirigente. Questa radicalità antiborghese, anche fortemente in politica, che tende a cancellare qualsiasi distinzione politica e culturale in quello che viene percepito tout court come il nemico di classe, ha da un lato spinto gli skin ad assumere come modello le figure considerate più negativamente dalla cultura dominante, il teppista, il criminale, il complice del delinquente tra virgolette negro, e dall'altro li ha trasformati in uno dei principali Volksdevil giovanili. E a questo proposito noi aggiungiamo che è proprio con questa invenzione mediatica largamente appunto immaginaria dei Nazi skin che si è poi creato questa effettivamente il personaggio sociale del Boned, che è molto lontano da quello che è appunto lo stile originario skinhead. Lo skinhead appunto che in qualche modo rappresenta anche la prima rottura dell'omogeneità etnica delle gang giovanili, in quanto nasce dal in qualche modo l'unione tra il proletariato bianco britannico e quello indo-occidentale di matrice immigrata e giamaicana. Intu. Questo è il volto skinhead più conosciuto, dice ancora Valerio Marchi, più illuminato dai riflettori della sociologia e da quelli di un sistema mass mediale dominato da uno stato permanente di moral panic, una visione che inchioda lo skin nel più tradizionale degli stereotipi, gli scarti della classe operaia, lo skinhead dello zoticone, il monello di strada, il giovane selvaggio che ritroviamo sulle pagine di Charles Dickens e in migliaia di rapporti ufficiali sulla delinquenza giovanile.
E purtroppo abbiamo un ritardo veramente mostruoso e sicuramente è una discussione che vorremmo portare avanti. Il brano che abbiamo letto, tratto da Nazi Rock, appunto, testo di Valerio Marchi sul il mondo, le mistificazioni intorno a lui, nelle sue espressioni, appunto, purtroppo anche strumentalizzate a destra, è molto più lungo. Pensiamo che ovviamente possa essere uno dei temi da riprendere nelle prossime volte, ma appunto siamo in chiusura con un ritardo veramente imperdonabile. Per questo invitiamo tutti e tutte appunto a leggerlo questo libro, ma a leggerne anche altri appunto di questo autore, di Valerio Marchi, e come noi ci ripromettiamo a breve di poter riprendere questo discorso, ma speriamo con queste poche righe di aver anche in qualche maniera dato un senso alla volontà, insomma, di portare appunto un concerto oi a essere anche l'espressione musicale di questa due giorni antifascista, antiautoritaria in senso più largo possibile. Con questo possiamo chiudere, manderemo in onda adesso lo spottino di questa due giorni, invitiamo tutti e tutte appunto a partecipare sabato dalle 10-11 di mattina al Forte Prenestino e per tutto il giorno in quella appunto di Centocelle, la sera al concerto della Stresort presso il Lo Agrobax in Viale Marconi e di nuovo il giorno dopo sempre al Forte Prenestino con la volontà di rimarcare la nostra ferma opposizione a ogni tipo di fascismo, specialmente nel giorno in cui quel regime, il regime fascista nato appunto iniziato in Italia nel 22, non debba più ripetersi in nessuna forma, neanche in forma nostalgica o di ricordo. Con questo chiudiamo e il saluto a tutti e a tutte per la settimana prossima. Ciao.
Il 27 e 28 ottobre la RAM ospita presso il CSOA Forte Prenestino la seconda edizione del Laboratorio Antifascista, una due giorni di discussione dedicata all'approfondimento e all'elaborazione collettiva di un percorso antifascista. Sabato 27 ottobre, a sostegno dell'iniziativa, presso il Loa Acrobat, in concerto, grande stage, automatica aggregazione e direttamente dall'Inghilterra, la storica Oi Band Last Resort. Tutta la sottoscrizione dell'evento andrà a sostegno della rete antifascista metropolitana.